Salve amici, buonasera, bentornati a una nuova puntata del nostro programma Rai Argentina al Mondo dal vivo su www.rai.com.ar e certamente sulla frequenza 9395 kHz dal relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI. Saluto Ezequiel Sanchez nella cabina di regia, saluto tutti voi e vi ringraziamo certamente dell'ascolto che ci regalate ogni giorno e ogni giornata di programma di Rai Argentina al Mondo, sempre su rae.com.ar. Una giornata calduccia oggi a Buenos Aires, ma bella, comunque non è un calore soffocante, è un calore che si può resistere, si può andare. La città è un po' pesante, con un po' di afa, ma comunque, ripeto, si può andare tranquillo. Invece un po' al mare, sul litorale marittimo della costa atlantica, costiera atlantica argentina, sempre nelle città di Mar del Plata, Santa Clara del Mar, Mar Chiquita, Villa Gesell, Pinamar, la temperatura è un po' più bassa, 24-25 gradi, ma comunque con bella soleggiata, quindi al mare si può stare, ma voi sapete che il mare dell'Atlantico meridionale è fresco, non è una temperatura dell'acqua così agevolata che uno si sente bene, diciamo, dentro l'acqua. Uno deve rompere la barriera del freddo, una volta dentro l'acqua sta bene, però per entrarci ci vuole un po' di coraggio, perché giustamente si tratta del mare aperto, quindi la temperatura è un po' bassa e l'Antartica non è che tanto lontana, quindi, e la Patagonia neanche. Molto bene amici, piena estate qui in Argentina. Il momento dei titoli del nostro radiogiornale. Argentina, calo dell'inflazione a gennaio più 2,3%, minor incremento da luglio scorso. Il vino argentino 2020 comincia con export da record più sugli ultimi 5 anni. Severino Di Giovanni, in Argentina foto inedite della fucilazione dell'anarchico italiano. La giustizia degli Stati Uniti ha bloccato un contratto da 10 miliardi di dollari tra Microsoft e il Dipartimento della Difesa. Lo sport, Coppa Sudamericana 2020, prima fase, giocate ieri le ultime gare d'andata. E queste sono le notizie. L'inflazione a gennaio in Argentina è stata del 2,3% secondo dati ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica, cioè l'INDEC. Si tratta del minor incremento dell'indice dei prezzi registrato dallo scorso mese di luglio, nettamente inferiore anche del 3,7% registrato a dicembre. Sebbene l'inflazione sui 12 mesi permane altissima, attestata al più 52,9%, il dato di gennaio segna una decisa inversione di tendenza che il governo di Buenos Aires spera di poter mantenere. A determinare il miglioramento dell'indice hanno contribuito in particolar modo il congelamento delle tariffe di luce, acqua e gas, oltre che delle benzine e del costo dei biglietti del trasporto pubblico. I settori non interessati dal congelamento dei prezzi hanno sofferto invece incrementi in linea con la forte tendenza al rialzo dei mesi precedenti. La voce ricreazione e cultura registra in questo senso un più 5%, così come alimenti e bevande segna un più 4,7% e ristoranti e hotel un più 4,2%. Nel corso del 2019 l'inflazione in Argentina è stata del 53,8%, la più alta negli ultimi 28 anni nel paese e la quarta nel mondo, questo è legato in presidenza Macri. Le voci del paniere hanno trainato maggiormente l'indice al rialzo, sono quelle della salute, che da gennaio a dicembre ha segnato un aumento complessivo del 76%, quella della comunicazione più 63,9% i prodotti per la casa più 63,7, alimenti e bevande 56,8, beni e servizi 55,9%. Il congelamento delle tariffe adottato negli ultimi mesi dell'anno ha permesso invece che la voce luce e acqua gas abbia registrato un aumento di solo 39,4%. Per quanto riguarda il mese di dicembre si sono registrati aumenti significativi in alcune voci, come quella della comunicazione, che solo nell'ultimo mese ha registrato una variazione del più 9,6, mentre la voce salute segna un più 5,6. Negli ultimi 4 anni i prezzi hanno accumulato un incremento medio complessivo equivalente a circa il 300%, tenendo conto degli incrementi annuali del 40,3% nel 16, del 24,8% nel 17, del 47,6% nel 18 e del 53,8% nel 19. Tra gli obiettivi principali dell'attuale governo di Alberto Fernandez figura proprio quello di contenere l'inflazione. A questo proposito, nelle ultime settimane sono stati lanciati diversi programmi, come quello relativo a un ampio paniere di prodotti e prezzi regolati, cioè precios cuidados, e il congelamento dei prezzi delle tariffe e della benzina. A questo si aggiunge un tavolo di dialogo con imprese e sindacati per calmierare gli aumenti degli stipendi indirizzati dall'inflazione. Foto inedite dell'esecuzione di Severino Di Giovanni sono state pubblicate in Argentina dall'archivio di Stato del paese. Si tratta degli ultimi momenti di vita dell'anarchico abruzzese, nato a Chieti il 17 marzo 1901, poi fuggito in Argentina con la moglie Teresa Masciulli e i loro 3 figli quando in Italia il fascismo aveva preso il potere, paese dove trovò la morte il 1 febbraio 1931. Solo in una stanza con mani e piedi legati, in attesa della fucilazione, prima della quale le sue ultime parole furono di conferma del suo sentimento politico: viva l'anarchia. Giornalista, scrittore, agli ultimi ai quel nullatenenti analfabeti i cui destini aveva incrociato durante il suo viaggio verso il nuovo mondo, ha rivolto i suoi scritti di incitazione a liberarsi dell'oppressione del fascismo, degli stati autoritari. Ma oltre al pensiero, Severino Di Giovanni era anche azione, e tante sono state quelle realizzate in Argentina, dove la polizia ne aveva inquadrato il profilo quando nel Teatro Colón, alla presenza del presidente argentino Alvear e dell'ambasciatore italiano, lanciò volantini inneggiando a Giacomo Matteotti mentre si celebravano i 25 anni di trono di Vittorio Emanuele III. Poi un ordigno al consolato italiano a Buenos Aires, causando la morte di 9 persone e 34 feriti. Un gesto che determinò il ripudio da parte di altri gruppi anarchici e costringendo Di Giovanni a fidarsi di un gruppo ristretto di compagni. Tuttavia in Argentina riusciva ad andare al di là del mondo anarchico, coinvolgendo anche militanti del moderato partito radicale, fino a interessare menti come quella di Osvaldo Weyer, autore del celebre La Patagonia Rebelde. Tra le varie azioni di Di Giovanni anche l'attacco all'ambasciata statunitense a Buenos Aires, in segno di protesta per la condanna a morte di Zacco e Vanzetti. La convinta militanza anarchica di Severino Di Giovanni terminò il 29 gennaio 1931, quando la tipografia del suo periodico culmine venne circondata dalla polizia. Avvio da record per il vino argentino nel 2020, già dopo i numeri positivi del 2019 che segna cifre record nell'export. Il dato dell'Istituto Nazionale di Vitivinicoltura del paese insegna, per il solo mese di gennaio, un volume di esportazione pari al 43,5 milioni di litri. Un aumento del 63,8% rispetto allo stesso mese del 2019, dovuto, spiegano gli addetti ai lavori, alla diminuzione di produzione in diversi paesi del mondo. La performance del mese preso in esame è risultata la migliore degli ultimi 5 anni. Nel gennaio 2019 i milioni di litri esportati sono stati 26,5 contro i 13,6 del 2018 e 14,6 del 2017. Meglio nel gennaio 2016 con 18,8 milioni di litri che hanno varcato il confine argentino. Dalla vitivinicoltura al Viceleste attribuiscono l'aumento della domanda globale di vino argentino al calo di produzione sofferto lo scorso anno nei principali paesi produttori, legata a fattori climatici, soprattutto nell'emisfero settentrionale. Questo ha trainato soprattutto la vendita del cosiddetto vino a granel, in botti il 67% del totale, anche per i minori costi di spedizione, per poi essere imbottigliato a destinazione. Ma è anche conseguenza della svalutazione del peso argentino, che sta rendendo più competitivo il made in Argentina rispetto alle produzioni di altri paesi. L'unica tipologia a segnare diminuzione in termini di export dell'11,6% sono gli spumanti, che con il 0,18 milioni di litri hanno costituito solo 0,4% del totale esportato. saliti del 15,1%, invece gli invii all'estero di mosto concentrato rispetto allo stesso mese del 2019. Una corte federale degli Stati Uniti ha bloccato temporaneamente un contratto da 10 miliardi di dollari tra Microsoft e il Dipartimento della Difesa su richiesta di Amazon. La corte ha bloccato temporaneamente la decisione di bloccare l'accordo che riguarda i servizi di cloud computing e si chiama Joint Enterprise Defense Infrastructure, JEDI, è arrivata perché Amazon aveva fatto causa sostenendo che la decisione di affidare il contratto per JEDI a Microsoft era stata influenzata da Donald Trump, considerato ostile nei confronti di Amazon e di Jeff Bezos, capo e fondatore della società, oltre che proprietario, tra le altre cose, del Washington Post. Il JEDI è uno dei più grandi contratti tecnologici fatti dal Dipartimento della Difesa statunitense e Microsoft, che aveva ottenuto il contratto a ottobre, avrebbe dovuto iniziare a lavorarci questo mese. Nel bloccare il contratto, la Corte federale ha anche chiesto ad Amazon di depositare 42 milioni di dollari nel caso in cui sarà in seguito deciso che il blocco non fosse necessario. Ed ecco lo sport. Coppa Sudamericana 2020, prima fase, giocate ieri le ultime gare d'andata. Le tre gare di Coppa Sudamericana valevoli per l'andata della prima fase che si sono giocati ieri hanno partorito tre vittorie casalinghe. Ha vinto l'Independiente contro il Fortaleza 1-0 in un clima molto pesante per le contestazioni che la tifoseria del Diablo Rojo sta protraendo già da tempo contro società e calciatori. Il risultato ovviamente dà molte chance di recupero al Fortaleza nella gara di ritorno. Con lo stesso punteggio 1-0 ha vinto lo Zamora contro il Plaza Colonia. I venezuelani giocheranno in ritorno con il piccolo vantaggio che però darà la possibilità alle Patatas Blancas uruguayane di poter fare il miracolo della rimonta. Infine il Cusco Football Club, l'ex Real Garcilaso, che ha cambiato la denominazione alla fine dello scorso anno, ha battuto 2-0 l'Audax Italiano e così potrà affrontare con buone chance di qualificazione la gara di ritorno. Chiuse, quindi ieri, le partite d'andata della prima fase e la prossima settimana cominceranno le sfide di ritorno. Molto bene amici, ora andiamo a sentire un po' di musica, ascoltiamo questa banda argentina oriunda del nord della conurbazione della città di Buenos Aires e della località di Caseros, Los Piojos, Labios de Seda.
Yeah. problemi insieme. Il aveva cassa la mia, il motor suona differente, melodia derrama sobre mi
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
RAI Argentina al mondo presenta L'Argentina da scoprire. L'arte monumentale di Salamone nelle pianure delle Pampas.
El sol ya se iba ocultando por detrás de una tapera y se veía en la tranquera a una chinita llorando. La pobre estaba esperando con desconsuelo infinito despedir a su gauchito, al dueño de sus amores, que en el cuartel de las flores lo sortieron de concreto.
La vastità della pampa umida nel cuore della provincia di Buenos Aires è tagliata da figure monumentali quasi spettrali. Queste sono le opere dell'architetto italo-argentino Francisco Salamone. Considerate una rarità dall'ecletticismo degli stili e dalle caratteristiche totemiche degli edifici e delle torri, sono circa 70 le costruzioni realizzate tra il 1936 e il 1940, periodo in cui l'Argentina si presenta come rifugio per milioni di immigrati e granaio del mondo. Azul, Rauch, La Prida, González Chávez, Balcarce, Coronel Pringles, Tornquist, Guaminí, Saavedra e Adolfo Alsina sono alcune delle città in cui gli edifici sono stati costruiti secondo alcuni esperti per dimostrare la maestosità dell'Argentina come nazione giovane e prospera. Lo stile di Salamone è caratterizzato da un grande uso dello spazio, dalla simmetria e dalle linee rette e spigolose di edifici e sculture. Sono opere che non passano inosservate e superano i 30 metri di altezza in contrasto con il paesaggio delle Pampas. Art déco, futurismo e funzionalismo si fondono nelle costruzioni realizzate in cemento armato. Salamone ha progettato sedi comunali, cimiteri, macelli e parchi in un contesto in cui i paesi da allora cercavano di attrarre immigrati e dimostrare la ricchezza che le loro terre offrivano a tutti coloro che le lavorassero. Chiamato l'architetto della Pampa, Salamone è un personaggio che oggi suscita curiosità e intrighi tra coloro che studiano il suo lavoro. Nato a Leonforte, in Sicilia, emigrò da bambino con la sua famiglia. Ha studiato nelle scuole pubbliche della città di Buenos Aires e ha studiato ingegneria e architettura all'Università di La Plata e all'Università di Cordova. I primi lavori dell'italo-argentino iniziarono negli anni 20 nella provincia di Cordova con abitazioni e costruzioni minori. Nel 1923 si candida per la Unione Civica Radicale a senatore e nel 1928 si sposa con Adolfina Emilia Croft, figlia del viceconsole dell'impero austro-ungarico di Bahia Blanca, e hanno avuto 4 figli. Il processo di definizione dello stile architettonico di Salamone è rintracciabile in alcuni edifici dell'interno della provincia di Cordova, dove nel bel mezzo di dispute politiche è stato accusato di appropriazione indebita di fondi destinati alle opere. Per questo motivo, in zone come Villa Maria, i ricercatori hanno trovato edifici senza finire, come macelli, cimiteri e piazze, firmati da questo architetto. Lo slogan Dio, Patria e Casa, il governatore della provincia di Buenos Aires, Manuel Fresco, decide di avviare un piano ambizioso di edificazione nei 110 municipi della provincia. Il programma è chiaramente antiurbano, già che intende contrastare il flusso migratorio verso la città e potenziare e consolidare il radicamento rurale, dotando la provincia di infrastrutture e migliorandone la vivibilità. Nella visione di Fresco, ogni nucleo urbano doveva avere al centro il palazzo municipale, all'ingresso il macello, all'uscita il cimitero. Il palazzo municipale doveva essere il cuore urbano, con un'alta torre che supera il campanile e l'orologio a segnare il tempo ufficiale. Il macello doveva essere il simbolo orgoglioso del lavoro industrializzato. Il cimitero doveva essere architettonicamente importante perché avere i propri morti vicino consolidava l'appartenenza al luogo in cui si viveva. L'opera di Salamone ha rappresentato una rottura in quelle che fino ad allora erano state concepite come opere pubbliche. I palazzi comunali di Guaminì, Pellegrini, Rauch, Torkins, Puan, Alberti, La Prida, Adolfo González Chávez, Vedia e Coronel Pringles sono emblematici, ma il Palazzo Municipale di Carué è la sua opera comunale più importante, inaugurato il 3 dicembre 1938. Possiede 3 stili combinati, Art Deco, futurismo italiano e funzionalismo, ispirato alla scuola Bauhaus. Thank you. Le maestose arcate di cimiteri come quelli di Azul e Saldungaray, dove gli angeli della vita e della morte presiedono gli ingressi, sono incredibili. O il Cristo crocifisso nel cimitero della località di La Prida, considerata la seconda opera religiosa più alta in Sud America dopo il Cristo Redentore di Rio de Janeiro in Brasile. Accusato di alcune irregolarità in un appalto a Tucumán, nel 1943, e su suggerimento del suo amico ed avvocato Antonio Troccolo, si trasferisce a Montevideo per evitare la carcerazione preventiva. Francisco Salamone morì l'8 agosto 1959, quasi nell'oblio, e con un'opera sconosciuta al di fuori delle città dove erano state progettate. La sua opera fu riscoperta negli anni 90 del secolo scorso. RAE Argentina al Mondo ha presentato L'Argentina da scoprire. L'arte monumentale di Salamone nelle pianure delle Pampas. A cura di Silvana Avellaneda.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Molto bene amici, ecco l'attualità di X in questo venerdì 14 febbraio 2020 a cura di Arnaldo Slain. Iniziamo con i nostri DX tips per cercare di realizzare interessanti ascolti di stazioni esotiche durante questo fine settimana. Abbiamo due suggerimenti per l'ascolto del nostro collega Manuel Mendez che ci consentirebbero di scoprire paesi esotici. Così le isole Solomone possono essere ascoltate attraverso la sua stazione radio nazionale Solomon Island Broadcasting Corporation dalla capitale Honiara dalle 8:01 UTC in lingua originaria sulla frequenza 5020 kHz. Radio Vanuatu da Port Vila nelle isole Vanuatu può essere ricevuta pochi minuti dopo le 7.03 UTC, quando le trasmissioni di Radio Habana Cuba sono in chiusura sulla stessa frequenza. La trasmissione di Radio Vanuatu è in lingua inglese. Proseguiamo con una serie di informazioni fornite dal nostro collega spagnolo Manuel Mendez. Da Tanzania, sulla frequenza 6015 kHz, è possibile ascoltare Zanzibar Broadcasting Corporation da Dole verso le 4.46 UTC in lingua Swahili.
Mwindambo ni Ame Mwindambo wa Ubago. Katika ndege ya Mohamed Junedi akasemja bijudere. Na mwisho ni kwa Abdullah Juma Abdulbaka Bakunga Rustani Nguja. Mwenyeme anasema kwamba tukumbukane. Ni kutoka kwako msikilizaji wetu ni Ali Abdallah Ali.
Dalla Zambia e sulla frequenza di 5915 kHz, la Zambia Broadcasting Corporation, nota anche come Radio 1, è stata ascoltata da Lusaka alle 20.58 UTC in lingua naturale. Proseguendo in Africa, più precisamente dal Congo, Radio Congo trasmette la sua frequenza di 6.115 kHz da Brazzaville in lingua madre. C'è una seconda stazione onde corte che trasmette dalla Repubblica Democratica del Congo. Questa è la esotica Radio Kausi, che trasmette da Bukavu intorno alle 17.20 UTC. Naturalmente è impossibile per noi che siamo in Sud America riceverlo, ma vale la pena trovare tramite un ricevitore remoto o SDR situato nel vecchio continente. Radio Kausi trasmette in francese e in madrelingua.
Pueblo de mi Señor, eternamente allí brillará. Glorioso pueblo de mi Señor, eternamente allí brillará.
Es la morada del Padre Dios, para sus hijos la preparó.
Es la morada del Padre Dios, para sus hijos la preparó.
Vamos a ese hogar celestial, dejando todo afán y dolor.
Da Etiopia ci sono, no scusate, da Cuba e sulla frequenza 4765 kHz trasmette Radio Progreso dalla Habana alle 4.45 UTC circa, con musica locale e identificazione in spagnolo. Torniamo in Africa perché dall'Eritrea la stazione ufficiale del governo Voice of Broad Masses può essere ascoltata dalla capitale del paese, Asmara, sui 7140 kHz intorno alle 5 UTC, il che la rende una stazione relativamente facile da prendere dal Cono Sud.
Mmehdar America, b'salasan hadin t'rrik l'tashin esran abzolso maglesi, mirtra, abkalaj middibnajten, ngele, زيغاتاتن اب حبرات منغستات امريكا كنوبر زفقد فيزا مهابزتون زفلن هاغرات غيرو اسفيرو والو منغست يرترا اب زحلف 10 عامات غلا هاغرات مسوتر مغنياتات حزب يرترا نمبراس مالت مغحغح كختلو صنحا مهاب قصبتو عقبان كال زومبع سغومتاتن بقصال خقاومو صنيحي انصارتم ተመሳሳሊ ፖሊስታት ዝተኸተሉ ዝሓለፉ ምምሕደራት ኣሜሪካውን ኣብ 2004-2009 ሕጋዊ ኣቤቱታ ኣቕሪቡ እዩ። እዚ ናይ ሕጂ መግለፂ እምበኣር
Dalla Etiopia ci sono tre stazioni statali che trasmettono su onde corte. Sui 5950 kHz la voce della rivoluzione del Tigray da Addis Abeba. Lo fa verso le 5.14 UTC in madrelingua. Sempre in lingua locale, sulla frequenza di 6.090 kHz, sulla banda di 49 metri, trasmette Voice of Amhara State dalla capitale nazionale Addis Abeba dopo le 5.16. È la terza stazione etiope che si può ascoltare nella interessantissima banda di 49 metri e nella frequenza di 6.110 kHz e si chiama Radio Fana, che trasmette anche da Addis Abeba dopo le 5.25 UTC. Tornando in America Latina, diciamo che l'unica stazione del Guatemala attiva in onda corta opera sulla frequenza di 4055 kHz, essendo la religiosa Radio Truth di Chiquimula segnalata oltre le 5 UTC con programmazione religiosa in lingua spagnola. In occasione del 60esimo del European Broadcasting Union, ovvero l'Unione Europea di Radiodiffusione, l'abbreviazione italiana è EUR, è stata lanciata una sfida che invita il pubblico a elaborare una nuova versione del Te Deum di Marc-Antoine Charpentier, tema musicale che apre ogni trasmissione EUR. Il brano risale al XVII secolo ed è anche l'inno ufficiale per Eurovision Song Contest. Se da un'altra parte il pensionamento è ancora molto lontano, dall'altra gli organizzatori dell'ESC 2020 hanno pensato di celebrare l'anniversario della composizione coinvolgendo chiunque voglia mettersi alla prova. Rap, folk in versione operistica o drum bass, in solitaria o in gruppo e anche con strumenti inediti, l'invito è quello di realizzare una versione creativa e coraggiosa del Te Deum. I media del servizio pubblico distribuiscono valore a milioni di persone grazie a contenuti dinamici di informazione e intrattenimento, ha dichiarato il direttore generale del EBU. Per 70 anni consegniamo il testimone creativo del nostro pubblico che fa i più innovativi e diversificati al mondo. E ancora, quest'anno segno un confine. In 70 anni abbiamo visto enormi progressi nella tecnologia, nelle piattaforme, nella programmazione e nei servizi e continueremo lungo questa strada. Ma la creatività è stata e sarà sempre l'elemento centrale che diffondiamo. Non vediamo l'ora di scoprire come il pubblico interpreterà questa speciale sfida musicale. Per partecipare alla Calling Serve, innanzitutto mettere in campo la propria originalità, rispettando però i valori del EBU EUR, cioè universalità, diversità, eccellenza e innovazione. E così, traendo ispirazione dalla versione originale, ma anche, perché no, dalle varianti già diffuse in rete, costruire la propria interpretazione del brano. Una volta completato il proprio lavoro, basta pubblicare su Instagram un video di massimo 60 secondi entro il 1 aprile 2020 usando l'hashtag EBU70Contest e taggando @EBU_HQ. Attenzione, la partecipazione è limitata a maggiorenne. In palio per i vincitori ci sono due biglietti per l'ESC 2020 a Rotterdam con sistemazione in hotel nella notte della Grand Finale il 16 maggio e rimborso per le spese di viaggio per un massimo di 800 svizzeri. Interessante questo premio, quindi vi ricordo l'hashtag EBU70Contest taggando @EBU_HQ. La BBC News ha licenziato 450 dipendenti. 450 licenziamenti non sono pochi sui 6.000. La decisione di ridurre drasticamente il personale della divisione giornalistica per raggiungere l'obiettivo di tagliare 80 milioni di sterline al bilancio 2022. I dipendenti di BBC News sono attualmente circa 6.000, di cui 1.700 fuori dal Regno Unito. La riduzione del personale è stata decisa per arrivare all'obiettivo di risparmiare 80 milioni di sterline nel bilancio 2022, che al netto del taglio si attesterà sui 480 milioni di sterline. Radio France International perde uno dei suoi migliori osservatori in Messico e in America Centrale. Il corrispondente Patrick John Buffet, 64enne, è morto dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Nato in Svizzera nel 1956, Patrick John Buffet si è laureato con un master in diritto pubblico costituzionale e si è stabilito nel 98 a Cuernavaca, a sud di Città del Messico, dove ha iniziato a lavorare con Radio France International RFI, prima in spagnolo e poi con la redazione in lingua francese. Il suo modo particolare di pronunciare Messico è stato il segno particolare di Patrick John Buffet. Con quell'impronta sonora rivendicava la sua identità con la nazione che abbracciava come un secondo paese, un territorio che percorreva da nord a sud e da est ad ovest. Conclude così questa attualità di X di questo venerdì 14 febbraio 2020. Come sempre ringraziamo Arnaldo Slain.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina面向 世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al mondo.
La RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mondo.
Molto bene amici, ecco un po' di musica con Ivan Noble, Lágrimas de Cavernet.
No me des más consejos que los que te pido. Yo mal que mal, acá estoy con las suelas bien cerca del piso. Vos sabes que es difícil cuando llueve solo en tu ventana la melancolía. Desgraciada, nos envuelve en su abrigo de escarcha. Son estos días sin voz, trompadas al amanecer. Malos poemas, presentimientos y lágrimas de cavernet. Son estos días sin voz, cuchillos en la oscuridad, discos rayados de Sinatra. Certezas que no saben más. Ya no sé más qué hacer. Esta casa quedó tan vacía que da escalofrío. Caminarla no nos queda vino ni esperanzas. Son estos días sin vos. Una patada muy cruel. tibios recuerdos, 6 Jack Daniels y adióses que pierden el tren. Son estos días sin voz, trompadas al amanecer, canciones rotas, remordimientos y lágrimas de cavernet y adióses que pierden el tren. Lágrimas de cabernet.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina 面向世界。
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
RAI Argentina al mondo presenta l'Argentina celebra, festival della domesticazione del cavallo del folklore di Jesús María. Il Festival Nazionale ed Internazionale della Domesticazione del Cavallo e del Folklore di Jesús María è un evento che convoca i musicisti più rinomati e i gauchos che dimostrano le loro abilità nell'arena centrale di questa festa. Si svolge nella città di Jesús María, 50 km a nord della capitale della provincia di Córdoba, nel anfiteatro José Hernández, omaggio ad uno dei più importanti scrittori della letteratura gauchesca, autore del famoso libro Martín Fierro.
Un traguito de más y unos ojos grandes que me quieren vialar.
Si tratta del punto d'incontro principale dell'Argentina e del Sud America per quanto riguarda questa tematica, la domesticazione del cavallo. A partire dal 2017 gli si è conferita la denominazione marchio paese, il che significa che questo festival è sinonimo della Repubblica Argentina. Durante questo evento si svolge la jineteada, l'equivalente al rodeo dei giovani cavalli. I gauchos devono rimanere sul dorso del cavallo non domesticato durante un certo tempo, durante il quale dimostrano la loro abilità. Il festival si realizza fin dal 1966 in modo ininterrotto per 10 sere di fila. L'incontro non si limita alle attività che si svolgono dentro il predio della jineteada. Vi sono attività per le strade della città a cui si può prendere parte. Fiere di abbigliamento, utensili, piatti, riunioni folcloristiche, l'ascolto di gruppi folclorici poco o affatto conosciuti. È un festival a cui partecipano ogni anno oltre 400.000 persone, fra cui quelle che si recano all'anfiteatro e quelle che visitano le riunioni folcloristiche e le fiere. Oltre ai gauchos argentini, tutti gli anni si presentano cavallerizzi del Brasile, Cile, Uruguay e Paraguay che gareggiano in una categoria speciale.
Olvida niña que un día te di promesas de amor. Entonces yo no sabía de este destino cantor. Entonces yo no sabía, perdona, este destino cantor.
Te amé, no puedes negarlo, conmigo te llevaré. Hecho recuerdo en mi canto, en samba.
La commissione del festival è un'organizzazione non governativa che lavora per raccogliere fondi per le attività sociali nella regione. Ogni anno i fondi raccolti sono distribuiti fra 20 scuole rurali in modo proporzionale al numero di alunni. Artisti del calibro di Jorge Rojas, León Gieco, Abel Pintos, Horacio Guaraní, Los Nocheros, Luciano Pereira, Soledad, Los Tequis, Nahuel Penisi, fra altri, solitamente prendono parte a questo festival, il quale, in parecchie opportunità, ha incluso altre categorie di musica popolare, come artisti melodici o di quartetto, genere musicale della provincia di Cordova, caratterizzato da un ritmo allegro e attivo.
Nel regazo della storia e in un bellón de sueños volveré hecho ceniza para encontrarme como aquella del viejo arte que se llama payador. Bienvenido, Nicolás Membriani.
Muchas gracias, don Ramello, por esa presentación. Y acá tengo un compañero a la vera del fogón. Allá cuando era pequeño lo encontré muy convencido y hoy nuevamente en la huella con otros sueños cumplidos. Adelante de Villegas, tiene voz y tiene estampa, persona de las personas que se llama el Indio Pampa.
Un altro momento importante del festival è la qualità dei payadores, cioè cantanti popolari che alla chiusura e con la chitarra improvvisano versi. Un festival per tutti i gusti. Gli appassionati delle abilità creole, dei piatti tipici regionali e della musica popolare di buona qualità. Un appuntamento di ogni anno nel festival più popolare dell'Argentina.
Son en mi pago esos patios de tierra. Patio cara de viejo donde tendía mi mamá el pan que la batea lavando lo ganaba. Y para los carnavales con cuete y chacarera, embarrando chinita, armábamos trinchera. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullo, son patio de Santiago.
¡Vamos con la otra!
Fiesta chamuscadora de hombres, bichos y plantas, en patios arbolados se hacen agua y tinaja. Se abre bebido estrellas que a mi vaso bajaban en las noches de amigo, patio, copla y guitarra.
RAE Argentina al Mondo ha presentato
L'Argentina celebra Festival della domesticazione del cavallo e del folklore di Jesús María, a cura di Lisandro Ruiz.
Luna color de chango, sol lleno de coyuyo, son patio de Santiago.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mission mondiale.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mondo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in Tibet.
RAI, Argentina al mondo.
Molto bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro programma, ringraziamo tutti voi certamente dell'ascolto, vi auguriamo un bellissimo fine settimana, insieme a Ezequiel Sanchez vi abbiamo accompagnato durante quest'ora di programmazione di RAI Argentina al Mondo. Ciao!